Ciao e benvenuti a Dolomiz, storie di giovani e impresa, il podcast di GTN. Io sono Samantha.
E io sono Chiara.
L'ospite di questa puntata di strada ne ha fatta parecchia, in tutti i sensi. La storia che vi stiamo per raccontare parla proprio di un viaggio e anche di movimento, di disciplina, di sport e anche di costruzione di un modello, oserei dire, geniale. È con grande piacere che vi presento Andrea Maranelli, CEO e co-founder di Bikeflip, ovvero una piattaforma che sta letteralmente cambiando il modo di vendere e comprare biciclette usate in Europa. Andrea, grazie mille per essere qui, ti faccio un grande benvenuto nei nostri studi.
Grazie mille a voi, è un grandissimo piacere.
Allora, direi di partire un po' con una domanda semplice per rompere un po' il ghiaccio, nonostante io penso che tu sia già, insomma, a tuo agio qua alla nostra scrivania. Quindi ti chiedo chi sei al di là del ruolo di CEO e quali sono le tue passioni al di fuori del tuo lavoro.
Ben volentieri. Allora, io nasco come atleta di ciclismo, pratico ancora, insomma, tanto ciclismo, mi piace, sono un fortissimo appassionato di biciclette, in particolare biciclette da fuoristrada, quindi mountain bike. In realtà io provengo da una disciplina che è ancora più di nicchia, si chiama trial, che è essenzialmente una disciplina che insomma, permette di esibirsi al pieno in termini di, come posso dire, freestyle, perché effettivamente combina un po' quello che è l'attività tecnica a un po' di la parte un po' artistica, perché permette di fare salti piuttosto che, insomma, percorrere percorsi effettivamente molto stretti e un po' pericolosi, e facendo una disciplina che effettivamente risulta essere abbastanza, insomma, impressionante per quello che è un pubblico esterno. In altre parole, l'ho resa molto complessa, ma è essenzialmente quello che fa ad oggi Brumotti in televisione. Io l'ho fatto per diversi anni come sport, ho vinto i campionati italiani nel 2014, quindi ormai qualche anno fa, e da quel momento in poi mi sono dedicato a fare attività di diverso genere, come ad esempio creazione di contenuti video social, video e foto per i social, per i miei sponsor, piuttosto che, insomma, test di prodotto per diverse aziende in cui ho collaborato. Ma diciamo che bazzico in questo mondo delle biciclette da diversi anni, mi sono spostato appunto dal trial, con una disciplina un po' più di nicchia, alla mountain bike, che è un po' più insomma diffusa, anche se meno della bici da corsa, ma comunque un po' più diffusa, e soprattutto per far comprendere un pochino meglio il gesto tecnico. Mi spiego meglio. Se si fa un salto con una bici da trial, che essenzialmente sembra uno strumento, nessuno comprende la difficoltà del gesto. Se lo si fa con una bici da mountain bike, in realtà si riesce a comprendere un pochino meglio qual è effettivamente il gesto tecnico, perché altrimenti sembra che sia troppo facile, insomma, sembra che possa far chiunque. Questo, diciamo, che è il mio background, quindi effettivamente mi ritengo ad oggi ancora un atleta, meno competitivo perché faccio meno competizioni, ma più, insomma, in ambito di creazione di contenuti, collaborazioni con sponsor, collaborazioni con altre realtà, insomma, nel mondo ciclistico, sviluppo prodotto, eccetera, eccetera.
Wow.
Molto interessante, direi che quindi, diciamo, l'ambito e il mondo delle biciclette ti appartiene a 360 gradi, mi sento di dire, insomma.
Direi di sì.
Allora, i nostri ascoltatori sanno bene che a Dolomiz ci piace raccontare le storie dei nostri ospiti associandoli ad un personaggio della mitologia. Per te oggi abbiamo pensato ad Enea. Enea è un fondatore che attraverso le crisi, i fallimenti e i cambi di rotta è riuscito a raggiungere un obiettivo che gli era chiaro fin da subito, ovvero costruire qualcosa di duraturo. Enea, nel suo viaggio, non cerca la gloria individuale, ma porta avanti una visione, sopporta il peso delle decisioni e continua a progettare anche quando il percorso è tutt'altro che lineare. In questo senso, il parallelismo con il tuo percorso imprenditoriale ci sembra particolarmente efficace. Ti ci ritrovi?
Allora, mi ci ritrovo sì, anche se, come sapete, Bikeflip è una startup e quindi come tale può essere che insomma prenda il volo, come magari si possa fermare. Insomma, ecco, questa ovviamente è una dinamica che accomuna tutte le startup, quindi mi verrebbe da dire sì, ma fino al punto in cui effettivamente riusciamo a costruire qualcosa di duraturo. Io ci sto lavorando duramente, ma ovviamente può esserci l'imprevisto o la cosa che ti faccia svoltare, insomma, che possa succedere domani mattina, quindi le cose sono effettivamente soggette a cambiamenti molto rapidi. Ma questo è anche un po' il bello, insomma, è quello che accomuna l'attività sportiva d'atleta a un'attività imprenditoriale come quella di Bikeflip, dove sei sempre, insomma, un po' sul filo rasoio e sempre da pedalare molto velocemente per riuscire a fare andare le cose nel senso corretto.
Però mi sembra che fino ad oggi le cose stiano andando
molto bene.
Molto molto bene.
Sì, fino ad oggi le cose sono andate molto bene, non posso, anzi, posso soltanto dire che sono molto contento del lavoro fatto e quindi ecco, insomma, dai, speriamo di continuare così o anche meglio in futuro.
Ma sì, poi è un viaggio, quindi insomma, bisogna
diciamo
proseguire sempre.
È un vero e proprio roller coaster, cioè si alternano momenti durante la giornata, quindi non è che posso dire che un mese va bene, un mese va male, è proprio 2 ore vanno bene, 2 ore vanno male, è un continuo up and down giornaliero dove ti arrivano i mail che magari ti porta in hype totale per un paio d'ore, sei super gasato, e poi ti arrivano altre mail per un altro paio d'ore o magari per qualche giorno sei assolutamente down, ma fa parte del gioco, cioè bisogna saper riuscire a gestire questi momenti, vedere il lato positivo insomma delle cose, vedere il bicchiere mezzo pieno e continuare con l'attività, perché effettivamente poi se si tira una linea da quando si è partiti a dove siamo ad oggi, diciamo che le cose stanno andando effettivamente molto bene.
Sì, di questo adesso facendo una piccola digressione mi ci ritrovo, ovviamente non sono una startup, non ho in mano niente, però con Chiara ho avuto l'onore di condividere, no, la guida della nostra area, e cioè sono stati 6 mesi dove io e Chiara penso che avessimo 5 emozioni diverse nell'arco di 5 minuti, e quindi mi ritrovo in questa cosa, e però se non avessi fatto questa esperienza ad oggi non mi riterrei una persona così flessibile sotto questo aspetto, quindi non oso immaginare chi lo fa da anni e abbia qualcosa in mano, anche per quanto io voglia bene a GTN, di un po' più diciamo concreto, e sì, insegna comunque questa esperienza, concordi,
sì,
cara?
Sì, ci ha dato molto e siamo cresciute molto insieme, sì. È stata veramente una bella esperienza, però sì, è vero, cioè nel momento in cui una persona si assume una responsabilità, ovviamente poi anche tutte le emozioni come se fossero un po' amplificate.
Sì.
Allora, tornando a, diciamo, al raggiungimento dell'obiettivo, che è poi quello che, se vogliamo, stai cercando di raggiungere tu con Bikeflip, sappiamo però che tutti gli obiettivi partono da un punto di partenza, appunto. Quindi ti chiedo, com'è nata Bikeflip e se c'è stata un'intuizione improvvisa dietro oppure se è stato un percorso costruito passo dopo passo?
È un insieme delle due cose, quindi ripercorrendo appunto il percorso che ho fatto, io ho studiato economia qua a Trento, gestione aziendale, e poi appena finito economia ho lavorato in concessionaria da mio padre, perché essenzialmente per mio padre andare in bicicletta non è proprio considerabile come un lavoro, quindi mi ha portato effettivamente a lavorare in azienda, dove ho fatto circa 8-9 mesi di esperienza, fino a che ho deciso di essenzialmente trovare un'alternativa B, che era quella di effettivamente proseguire con gli studi, ma in realtà concretamente perché volevo anche andare avanti e andare in bicicletta. Quindi ho identificato Innsbruck come la città più di onore, insomma, per lo sport che praticavo all'epoca, quindi il trial, dove abitava questo atleta di mia conoscenza, insomma, Fabio Wibmer, e con il quale avevo intenzione, insomma, di portare avanti la mia attività di allenamento. Quindi mi sono iscritto effettivamente all'università magistrale di Innsbruck, sempre economia e strategic management, e mi sono trasferito ad abitare ad Innsbruck. A Innsbruck, insomma, ho fatto questo percorso di studi, ma nel frattempo continuavo effettivamente ad andare in bicicletta quanto più possibile. E dopodiché, a una certa, parlando con Fabio, una sera come un'altra, insomma, io gli ho detto, ma guarda che sai che lavorando a mio papà ho compreso quanto Autoscout nel mondo delle auto fosse importante e quante effettivamente transazioni una concessionaria fa grazie a questo strumento. E gli metto, cavolo, sai che io continuo a ricevere richieste dai miei follower, cosa che insomma in maniera proporzionale, inteso come un pochino meno rispetto a lui, ma anche io avevo avuto esperienza di ottenere queste richieste di persone che chiedevano effettivamente dove comprare e vendere biciclette usate. Quindi mi ha fatto una più una e mi ha detto, cavolo, non esiste ad oggi una piattaforma dove effettivamente comprare e vendere biciclette usate, che le biciclette insomma sono sempre più di alto valore, hanno insomma delle dinamiche anche di spedizione ben diverse da quelle che sono le dinamiche legate ad esempio all'abbigliamento, e quindi abbiamo deciso di partire con quello che è il progetto Bikeflip. Però devo dire che non avevamo al tempo un'idea chiara di quanto fosse grande questa sfida, cioè da due atleti che comunque hanno sempre alzato l'asticella e hanno anche, diciamo, poco cervello nell'effettivamente concretizzare quelle che sono poi le proprie idee, perché effettivamente quando ci viene in mente di buttarci giù da una discesa non è che ci pensiamo 10 volte. Stessa cosa abbiamo fatto con Bikeflip, abbiamo detto ok, partiamo senza far troppe ricerche di mercato, senza far troppi ragionamenti. Ad oggi, a distanza di 5 anni, insomma, siamo ancora qui, l'azienda è cresciuta molto nel frattempo, quindi siamo molto contenti, però ecco, devo dire che ogni fase ha la propria challenge, e all'inizio le challenge erano diverse da quelle che affrontiamo ad oggi, però è un percorso, come dicevate prima, che ti porta anche a crescere personalmente, e quindi siamo molto contenti della scelta fatta, sia perché da una parte risolve i problemi effettivamente del mercato, in altre parole, insomma, quello che fa vinta nel mercato dell'abbigliamento noi lo facciamo nel mondo delle biciclette, e quindi sapete quanto Vinted sta avendo successo, insomma potete immaginare quanto sia importante anche per il mondo bici la stessa piattaforma, ma dall'altra anche a livello personale, come com'è che posso dire, come alternativa B a quella che l'atleta, all'attività di atleta professionista, perché appunto una certa, mi reputo ormai abbastanza anziano per dire che non, beh insomma dai, rispetto a voi sì, quindi non potrei dire che andrei avanti a vita.
Hai un po' più di esperienza di noi, esatto. Mettiamola così.
Forse no. Sei più maturo.
Sì, esatto. Dai, dipende dai punti di vista, insomma dai, però ecco, non me la sentirei di poter dire che adesso avrei... insomma la volontà di fare quello che facevo diversi anni fa in bicicletta o che vorrei farlo per tutto il resto della vita, quindi è bello riuscire ad avere un lavoro che ti possa comunque tenere all'interno del mondo sportivo, all'interno del mondo che ami, quello delle biciclette, ma da una prospettiva diversa.
Sì, credo che alla base, essendoci comunque la passione, che si è semplicemente magari tramutata in lavoro rispetto ad andare banalmente, come detto, a buttarsi da qualche parte con la bici, e alla fine quello è la linfa, no? Che ti porta, immagino, a fare tutto quello che vuoi tutti i giorni. E, hai menzionato, ma devo dire che le nostre attente ricerche su LinkedIn ci avevano già portato a sapere che hai, insomma, frequentato il nostro, non proprio il nostro stesso polo, perché noi siamo un altro edificio, però comunque, insomma...
Vicini.
Siamo vicini.
Vicini di casa.
Esatto, sì. Poi non capiamo niente di quello che studiate voi, ma questo è un argomento a
ma
parte.
Ma è reciproco quello, eh?
Ah, sì? Ci fa piacere.
Sì, a volte
allora.
Faccio difficoltà anche io a capire quello che studio io, però...
Vero, ma non diciamolo, Chiara. E no, e allora io ti chiedo, che tipo di studente eri quando appunto eri tra i banchi di scuola? Puoi scegliere tu tra l'esperienza qui o a Innsbruck, insomma, quella che ti piace di più. E non so se ti ha preparato un po' al ruolo che ricopri oggi e se magari c'è stato un momento nel tuo percorso che hai detto, cavolo, questa cosa che sto studiando la posso poi applicare, oppure se sono state, insomma, conoscenze che hanno formato la tua persona, insomma.
Che risposta devo dare qui?
Quella che vuoi, non ci ascoltano i prof che ti hanno insegnato e ti hanno fatto laureare.
No, a parte le battute. Allora, diciamo che come studente, onestamente parlando, sono una persona che ha avuto diverse, non difficoltà, ma comunque dovevo impegnarmi a studiare. Ecco, non sono una persona magari come in ambito sportivo, sai, dove ci sono quelli più portati a fare un'attività sportiva e quelli meno portati. Io mi ritengo essere abbastanza, insomma, portato per attività sportive, quindi basta farmi vedere un po' come funziona una racchetta da tennis piuttosto che un paio di sci e tutto sommato me la cavo. A livello invece di studi ho dovuto mettermi l'impegno, perché effettivamente non sono una persona che legge un testo e si ricorda tutto concretamente come magari facevano alcuni miei ex compagni di corso, insomma. Quindi ho dovuto impegnarmi parecchio, non ero sicuramente uno studente modello in termini di risultati, perché penso di aver avuto una media attorno al 25, quindi non ero sicuramente dei più bravi, però ho sempre avuto molta, come posso dire, determinazione, perché effettivamente non avrei dovuto, nel senso stretto della parola, portare avanti un percorso di studi per fare l'atleta professionista, ma ho sempre voluto associare un'attività che potesse darmi un riscontro sul lungo periodo, che era appunto quella degli studi, data l'età che avevo, e di conseguenza con piacere ho associato l'attività sportiva a quella di studenti, insomma, che non sempre facile, perché fare competizione, allenarsi, insomma, fare tutte le attività che poi magari comporta essere atleta professionista e al contempo studiare, è un po' come avere un lavoro e studiare, di conseguenza non dico di aver salvato il mondo, ma che comunque ho affrontato una sfida che volentieri ho apprezzato poi sul lungo termine. Quello che mi ha dato poi più soddisfazione in realtà in termini di studi, sicuramente l'ambito economico è un qualcosa che è associabile all'attività che faccio ad oggi, perché ovviamente ricopro un pochino di tutto e di conseguenza va benissimo per il ruolo che ad oggi ho in Bikeflip, e mi ha dato sicuramente anche uno spunto dal punto di vista di redazione di alcuni documenti piuttosto che, insomma, alcune attività operative nel concreto. Ma la cosa che mi ha insegnato l'università più di tutto è effettivamente l'organizzazione, il problem solving, insomma tutto quello che sta dietro alla crescita personale, che effettivamente io consiglio sempre di poter fare un percorso di studi, perché non è soltanto la materia che studi, ma poi è un metodo di lavoro, insomma, che effettivamente funziona molto bene.
Sì, sicuramente è un'esperienza che, se diciamo vissuta a 360 gradi, ti lascia molto di più che le semplici, tra virgolette, nozioni che uno può imparare dai manuali, dai libri.
Esattamente. Poi in realtà avrei voluto fare fisica, quindi finite le
complimenti.
Superiori. Sì, no, probabilmente un momento di pazzia. Poi da fisica mi sono spostato su ingegneria, tanto è vero che io avevo fatto il test d'ingresso sia a economia che a ingegneria, avevo passato entrambi. In realtà economia l'avevo fatto come bonus, perché era il primo ad aprile, mi pare che fosse la prima sessione, quindi ho detto vabbè, avevo il mio compagno di studio che l'ho fatto in classe di banco, insomma, che si era iscritto, e mi ha detto settimana prossima quello che è, vado a fare il corso il test d'ingresso per economia, ho detto, beh, ascolta, sai cosa, scrivi anche me, ma senza alcun tipo di conoscenza, cioè aveva messo gestione aziendale lui, aveva fatto tutto lui. Poi sono andato a fare il test e sono passato, quindi alla fine avevo questa seconda opzione, che era economia ad ingegneria, che in realtà dentro di me era la prima opzione che potevo pensare di fare. Ma poi concretamente la sera prima, perché sai che a una certa devi scegliere dove iscriverti, ho pensato di fare economia, ma semplicemente dal punto di vista umano, cioè mi sembrava una cosa un po' più aperta, un qualcosa che ti desse un po' più di spunti poi sul lungo periodo per fare attività che appunto non fossero così ristrette, un po' come quella che potrebbe essere magari l'ingegneria. Poi magari mi sbaglio in quello che sto dicendo, ma questa perlomeno era la mia visione al tempo. Quindi ho fatto economia e ad oggi sono contento appunto di aver fatto economia per i motivi insomma di cui mi ho appena parlato.
Sì, io non saprei dare un giudizio tecnico su questa scelta, però sì, anch'io sinceramente penso che il percorso di economia comunque è una materia anche un po' più umanistica, quindi sì, ricomprende esatto. quel lato esatto. anche lì.
Sì, avendo amici ingegneri che vedo anche un po' quello che studiano, è molta molti calcoli, molto sembra un lavoro più meccanico che umano, cioè sì. manca quell'aspetto
poi
lì.
Poi l'approccio da ingegnere serve, perché anche noi in Bikeflip, nonostante non siamo un'azienda che insomma progetta ponti e nemmeno cose simili, però abbiamo ad esempio una persona che ha studiato effettivamente ingegneria e il suo approccio a quelli che sono i temi di discussione effettivamente dà un riscontro sempre molto interessante. Quindi sono due punti di vista magari leggermente diversi, ma che assolutamente sono entrambi al pari interesse. È un metodo di approccio diverso.
Sì, sì. Alla fine la formazione è diversa, esatto. cioè non si può. Sì, sì. Poi, se posso dire una nota di colore, sei stato in città, perché quelli di ingegneria sono su relegati a Povo, quindi dai una sì. cosa in più.
Esatto, e poi ho fatto anche come superiore, avevo fatto il liceo scientifico tecnologico. Chiaro Vereto diciamo, condivideva quello che è lo spazio scolastico con le ITI. Quindi effettivamente è come se fosse stato alle ITI e di conseguenza erano, adesso non voglio sbilanciarmi troppo, ma un clima abbastanza ingegneristico, insomma, ecco, fin dalle superiori, tanti ragazzi, tante materie, insomma, di quel genere lì, e di conseguenza era un pochino stufo di quell'ambiente. E ho detto, vabbè, ascolta, sai cosa, facciamo un'esperienza leggermente diversa, proviamo economia, non avendo alcun tipo di nozione tecnica a livello economico, perché effettivamente ho fatto qualcosa di completamente diverso, ma, ripeto, mi ha arricchito molto, quindi sono contento di averla fatta. Io ho fatto anche un Erasmus, ho fatto Erasmus il terzo anno, ho fatto 6 mesi a Varsavia.
Ah, a anche Varsavia, sì, sì. Il mio coinquilino c'è stato. Esatto, ecco. Sì. Bella città, bella.
Approvi?
Sì, per fare l'Erasmus so che cioè, insomma, sì. è una bella meta. Ecco,
ecco sì, fermiamoci.
Fermiamoci qua, esatto. Fermiamoci. Poi se volete ne parliamo in un'altra
sede. Ecco,
in un'altra
separata sede.
Proseguendo con le nostre chiacchiere, tornerei un attimo a parlare un po' del percorso da atleta professionista e quindi in particolare facendo riferimento al bike trial. Come questa esperienza sportiva appunto ti ha eventualmente condizionato rispetto al tuo approccio al lavoro? Perché comunque tendenzialmente un atleta deve essere disciplinato, no? Quindi non so, magari la disciplina, la dedizione l'hai poi riportata anche nell'ambito lavorativo o si è, diciamo, limitata all'aspetto più sportivo?
Allora, lo sport secondo me è quello che ha aiutato più di tutto a formarmi, nel senso che l'università da un lato ha, ovviamente come abbiamo appena parlato, ha avuto un grande ruolo, ma lo sport forse ancora di più. Lo sport in termini di perseveranza e in particolare magari il trial, perché il trial è uno sport che secondo me è molto tecnico, quindi cosa vuol dire? Che se voi domani mattina prendeste una bici da trial e provaste a fare qualcosa, non riuscireste a fare niente, ma non perché non siete capaci voi due in particolare, ma perché effettivamente è uno sport molto tecnico. A differenza magari invece di, non lo so, una mountain bike o una bici da corsa, dove effettivamente non sarai Mathieu van der Poel della situazione, non vincerai il Giro d'Italia, ma comunque riesci a fare un giro di domenica divertendoti magari, insomma facendo fatica, ma comunque uno sport che riesci a praticare. E il trial, un po' come adesso non mi viene in mente altri sport, ma ce ne sono sicuramente tantissimi altri super tecnici, se non hai le basi non riesci a divertirti. Lo skateboard mi viene a dire, piuttosto che lo snowboard, insomma, ecco. Quindi è uno sport che mi ha effettivamente veramente insegnato a non mollare, essenzialmente, perché prima di riuscire a fare un trick, che sia saltare su un muretto piuttosto che fare un trick tecnico piuttosto che qualsiasi altra cosa, veramente impieghi ore e ore e ore di dedizione, di continue cadute, di prova, riprova, riprova, e effettivamente si chiama trial perché effettivamente probabilmente deriva dalla parola trial, insomma, no? Quindi effettivamente è un continuo prova, riprova. E questa cosa qua mi ha insegnato, è venuto a trovarmi una scuola recentemente in ufficio in Bike Flip, settimana scorsa, dove la professoressa, che mi conosceva insomma da diversi anni, mi ha presentato come una persona che passava le ore, le giornate davanti a un muretto a provare a continuare a salire e a cadere, a salire e cadere, finché insomma alla fine raggiunge l'obiettivo. E questa cosa qua, secondo me, ripeto, ogni sport lo fa, io mi verrebbe a dire ancora di più il trial perché è uno sport molto tecnico, ma in realtà, ribadisco, qualsiasi sport probabilmente ti porta alla stessa, come posso dire, approccio al lavoro, è quello di continuare finché effettivamente non raggiungi il tuo obiettivo, con molta perseveranza e poi ovviamente la dedizione, tutto quello di cui avete parlato voi. Io consiglierei a chiunque di fare sport perché effettivamente ti forma parecchio, insomma. Poi ecco, lo sport non sempre va di pari passo con quello che è la vita notturna, quello che è insomma l'amor proprio, perché effettivamente se uno lavora e fa sport ha poco tempo magari a dedicare gli amici piuttosto che fare la vita notturna, quelle che sono le altre attività. Io diciamo che negli anni sono riuscito a trovare un equilibrio, perché dopo aver vinto gli italiani sono andato a fare appunto Erasmus a Varsavia, dove è successo di ogni, e poi ho avuto qualche anno in cui effettivamente ho dedicato la mia vita alla vita notturna facendo insomma diverse attività. Ma poi insomma ecco, è tutta una questione di equilibrio che ognuno di noi ritrova, e io ad oggi mi sento di dire che effettivamente dedico la maggior parte del tempo che ho al lavoro, sia inteso come andare in bicicletta che bike flip, però ho comunque delle amicizie insomma che mi conoscono per quello che sono, e quindi mi sento di dire che sono contento dell'equilibrio che ho trovato.
Certo, mi sento di dire che comunque l'equilibrio è proprio una cosa strettamente personale, cioè ognuno... crescendo riconosce quali sono i propri bisogni, le proprie priorità, e in base a quello poi decide anche come spendere e dedicare le ore della giornata.
Sì, alla fine io penso anche che l'equilibrio dipenda un po' dalla fase della vita in cui sei, no? L'hai detto anche tu, cioè il mio equilibrio è diverso da quello che era un mese fa in sessione, che vabbè, l'equilibrio lì non c'era, però insomma sì, cambia. E ritornando un po' al riferimento che aveva fatto Chiara all'inizio, quindi nei miti l'eroe non parte mai a mani vuote, quindi ha sempre strumenti e soluzioni che gli permettono di andare avanti. Nel caso tuo specifico, quindi di Bike Flip, uno di questi strumenti è la scatola che avete brevettato per la spedizione delle biciclette. Per chi ci stesse ascoltando e non lo sapesse, la caratteristica peculiare di questa scatola consiste nel fatto che si tratta di una soluzione di imballaggio in cartone a doppia onda ultra robusta. Ho studiato, interamente riciclabile, progettata specificatamente per spedire quindi le biciclette in modo sicuro, riparandole da immagini eventuali urti. Quindi la creazione di questo prodotto noi immaginiamo che provenga dall'esperienza e da molteplici aggiustamenti di un modello anche iniziale. Ma quanto è stato complesso arrivare a questa soluzione?
Il prossimo pitch agli investitori mando voi a farlo.
Quando vuoi.
Col testo scritto sotto.
Chiara, va bene lo stesso,
anche in call.
Ci possiamo allenare un po' di più se vuoi.
Allora, la scatola è assolutamente una peculiarità del nostro progetto, perché appunto Bikeflip connette acquirenti e venditori di biciclette in tutta Europa, garantendo il pagamento e la spedizione del prodotto. La spedizione viene gestita tramite questa scatola che abbiamo brevettato e sviluppato internamente. Siamo ad oggi in realtà al terzo deposito di brevetto in termini di soluzioni tecnologiche, due sono ancora pending, uno effettivamente è stato depositato, e anche qua, parlando di scatole, sembra che insomma sia molto semplice, perché è una scatola per spedire le biciclette, insomma la faccio anch'io. In realtà io e Fabio e un altro collaboratore insomma abbiamo dedicato veramente tanto tempo allo sviluppo di questa scatola, perché trovare una soluzione che sia innanzitutto comprensibile da tutti, nel senso che sia facile, di facile utilizzo, quindi perché noi la mandiamo a chiunque, insomma qualunque venditore privato in tutta Europa, quindi immaginatevi che c'è l'anziano, il nerd di biciclette, ma anche quello insomma che non ha mai visto una chiave a brugola, quindi una scatola che sia effettivamente di facile utilizzo da parte di tutti, che possa essere impiegata su qualsiasi tipo di bicicletta, o magari non tutte ad oggi, ma il 99%, che sia di dimensioni quanto più piccole possibile in termini di spedizione, quindi che possa essere più compatta quando noi la spediamo effettivamente al venditore, e che sia in un certo senso compliant con quelle che sono le dimensioni di spedizione europee. Quindi ad esempio in Italia il limite massimo è, faccio per dire, 150, magari in Svizzera è 130, in Francia è 180, quindi abbiamo dovuto fare una media per trovare una soluzione che fosse effettivamente efficiente per spedire bici in tutta Europa. E in tutto questo, insomma, ecco, tutto questo pippone per dire che abbiamo effettivamente brevettato questa scatola, di cui siamo molto contenti. Abbiamo iniziato anche a venderla come progetto standalone su Amazon per vedere che risultati potesse avere, perché ognuno che effettivamente ha comprato e venduto su Bikeflip ne ha parlato in maniera molto positiva. Quindi mi ha detto, sai cosa, abbiamo questo prodotto, proviamo anche a venderlo su Amazon, e sta avendo un risultato abbastanza, insomma, interessante. Quindi è nato questo side project a Bikeflip, un progetto a sé stante, per così dire, che effettivamente ha l'obiettivo di promuovere la vendita di questa scatola come prodotto standalone. Siamo molto, veramente molto molto fieri di questo progetto, di questo prodotto, in parte perché è un qualcosa di fisico, e come sia io che Fabio proveniamo, insomma, dal mondo di atleti, ma poi abbiamo fatto il nostro brand abbigliamento sia io che lui, quindi siamo molto connessi a quello che è un brand di prodotto fisico, e anche alla felicità, alla facilità di promozione di quello che è il prodotto, perché un marketplace è un servizio e non è molto semplice promuoverlo dal punto di vista né di campagne social né, insomma, di parlarne in giro, perché effettivamente non c'è nulla di tangibile. Quindi avere un qualcosa di cui possiamo parlare, ne siamo molto fieri di poterlo fare, e quindi lo promuoviamo, insomma, molto volentieri.
Ma io ho una curiosità,
esatto, anche io dopo una domanda, vai.
Una cosa forse molto stupida, ma dato che tu hai detto che si può acquistare questa scatola, cioè se io e Chiara volessi vendere la mia Graziella e quindi madonna, già rido, e prendessi questa scatola, cioè è facile da tipo montare anche per noi? È questa la mia domanda, perché tu chiave a brugola so cos'è, però cioè,
sai usarla?
Sì
dai, si svita in senso orario o antiorario?
Provi in base a dove gira. No, vabbè, e quello, cioè, nel senso
antiorario, io direi.
Brava
Ah no. No, mio papà è un ciclista, quindi un po'
ok allora io direi di sì, assolutamente. A prescindere dal fatto che se vendi, devi vendere su Bikeflip, e quindi la scatola te la forniamo a prescindere.
Sì, la mia era una cosa tipo, se no, tu, sì, si vende solo
se su... Se tu dovessi vendere su altre piattaforme perché ancora non dovessi conoscere Bikeflip, ecco, a quel punto lì puoi assolutamente comprare la nostra scatola e spedire, insomma, tramite quello che in realtà è anche il nostro servizio, perché da qui a poco daremo la possibilità anche non soltanto di comprare la scatola, ma anche di gestire le spedizioni per conto terzi, e perché, insomma, abbiamo già tutto in essere all'interno della nostra azienda. E quello che fanno in tanti in realtà è comprarla per viaggiare, quindi la persona che va in viaggio in Spagna piuttosto che in Francia con la propria bicicletta e deve salire su un aereo e non ha altro modo che imballarla, quindi la nostra soluzione è molto più economica, molto più efficiente in termini di robustezza e anche molto più semplice e più compatta da utilizzare rispetto a quelle che sono le borse portabici, e quindi stiamo avendo un notevole riscontro lì. E per quanto riguarda, cioè lì intendo questo mercato di chi fa cicloturismo, per quanto riguarda la semplicità è veramente molto semplice, perché essenzialmente ci sono due pannelli che vengono, insomma, anzi c'è un pannello, perché in realtà è come se ne formasse un unico, i due pannelli vengono a formare un unico pannello sul quale, tramite le fascette a strap, a velcro, si attacca il telaio, perché ci sono dei fori essenzialmente, quindi non devi avere nessuna conoscenza tecnica, cioè appoggi il telaio a questo pannello con dei fori e con delle fascette in velcro lo stabilizzi, insomma, sul pannello, quindi è veramente molto semplice.
Ok, infatti la mia domanda era come rimane la bici attaccata, cioè, ok, nella mia testa, vabbè, ok, grazie, molto chiaro.
E in realtà avete già risposto alla mia domanda, che era come rimane attaccata la bici. Va bene.
Domande molto basic.
Esatto,
noi
abbiamo già avuto risposta.
Sì.
Allora, procediamo. Ricordiamo ai nostri ascoltatori che sei un imprenditore trentino e sappiamo che questa regione si sta spendendo molto per la tutela della natura e per il tema della sostenibilità in generale. E abbiamo notato che in molti dei progetti di Bikeflip, come la scatola che abbiamo appena menzionato, e il tema della sostenibilità è un pilastro preponderante nella vostra attività. Quindi ti chiedo, quanto è importante per te coniugare Bikeflip con l'impatto ambientale che la vostra impresa sta producendo?
Molto, innanzitutto perché la bicicletta per definizione è un bene comunque sostenibile, nel senso che permette di muoversi in maniera più sostenibile a quello che sono metodi alternativi come le automobili. E quindi noi in un certo senso con Bikeflip vorremmo promuovere quello che è l'accesso al mercato ciclistico, cioè rendere le biciclette effettivamente più accessibili per tutto quello che è il mercato europeo. Quindi questo è l'obiettivo, diciamo, finale di Bikeflip, che va assolutamente ad essere in linea con quella che è un'ottica di sostenibilità. Dall'altra parte rendiamo l'acquisto e la vendita di biciclette in linea con quelle che sono ad oggi i principi dell'economia circolare, quindi il fatto di comprare e dopo non buttare o comunque non lasciare in cantina a farla polvere, ma di rimettere in circolo il prodotto in modo che poi ci sia un effettivo riuso del prodotto. E poi in tutte quelle che sono le operatività quotidiane effettivamente siamo allineati ad essere quanto più sostenibili possibile. Ad esempio la scatola appunto è al 100%, o meglio il 98% di cartone riciclabile, all'interno appunto sono tutti elementi in cartone, al di fuori di queste fascette appunto in velcro che forniamo per attaccare la bicicletta sul cartone, che sono ad oggi materiale plastico, per quanto riciclabile, ma comunque materiale plastico. Tutto il resto appunto è al 100% ecosostenibile. Siamo anche allineati a quelli che sono, diciamo, gli obiettivi di sostenibilità dell'ONU, quindi ecco, stiamo facendo un ottimo lavoro da questo punto di vista qua. Ultimo, non per importanza, facciamo anche diverse attività invece di, com'è che posso dire, sostenibili più da un punto di vista sociale che ambientale, perché collaboriamo con un'azienda, o meglio, scusatemi, con un'associazione che si chiama World Bicycle Relief. Essenzialmente loro hanno l'obiettivo di portare biciclette ai più bisognosi nei paesi africani, quindi essenzialmente danno queste biciclette per permettere loro di muoversi, di andare a scuola piuttosto che al lavoro, piuttosto che all'ospedale, in maniera più efficiente piuttosto che andare a piedi. Le biciclette loro si chiamano Buffalo, sono delle biciclette insomma piuttosto economiche, ma che essenzialmente fanno il loro lavoro, e noi, essendo supportati e fondati da diversi atleti, facciamo spesso attività di vendita dei nostri prodotti, e la vendita dei nostri prodotti insomma viene poi non mi viene la parola in italiano, viene...
Donata.
Sì. La parola esattamente donare viene donata a quella che è l'associazione World Bikes Relief, che essenzialmente poi fornisce appunto ai paesi africani di queste biciclette. Quindi ecco, lavoriamo su due fronti in termini di sostenibilità.
Molto bello quest'ultimo progetto.
Ambientale e sociale, no? Esatto. Veramente, complimenti. Sì. E una domanda, in realtà c'entra poco, una domanda a bruciapelo. Sei pro o contro le biciclette elettriche?
Assolutamente super pro.
Ok.
E qua mi sento già, insomma, dietro alle spalle i veri ciclisti che mi dicono: ah, ma allora non sei un atleta professionista, ma allora non capisci niente, no? Perché... Allora, quello che dico io, soprattutto da atleta mountain bike, quindi che fa tanta discesa, perché appunto al trail mi sono spostato nel mountain bike, nel mountain bike rientra l'enduro, il downhill, eccetera, mi permette di fare molto più dislivello, quindi se io faccio per dire 2 ore di tempo, in quelle 2 ore con una bici elettrica riesco a fare, dico per dire, insomma numeri a caso, 2000 metri di dislivello, mentre con una bici muscolare ne farei probabilmente 500, quindi io ho il quadruplo allenamento in termini di discesa e probabilmente lo stesso allenamento in termini di salita, perché comunque se fai 2000 metri di dislivello in lo stesso tempo vuol dire che comunque pedali, poi per carità il motore ti dà un aiuto, ma pedali in maniera molto importante. E è un allenamento leggermente diverso, ma comunque è allenante, quindi io sono assolutamente pro. Quello che mi piace anche delle biciclette elettriche è che da un lato hanno reso accessibile il mondo ciclistico a tantissime altre persone che prima invece non lo consideravano qualcosa di loro interesse, e dall'altra effettivamente risulta essere un metodo di mobilità, o un mezzo di mobilità effettivamente alternativo ad esempio all'automobile o alle motociclette, perché appunto con le biciclette elettriche riesci a spostarti, riesci a far salita senza troppa difficoltà, e banalmente arrivi in ufficio non essendo super pezzato perché hai fatto 200 metri di slivello, ma insomma bello fresco, pronto per effettivamente lavorare, perché ti dà un sostegno sul motore. Quindi io sono assolutamente pro.
Ottimo, grazie per la risposta, condivido, e perché comunque diciamo io non sono nessuno, cioè sono una ciclista a livelli amatorialissimi, però mi rendo conto che anche magari facendo qualche escursione d'estate, qualche uscita diciamo d'estate, diciamo le biciclette elettriche ormai stanno veramente prendendo piede in modo preponderante.
Confermo. Bene. E anche su Bikefree vediamo insomma che le biciclette elettriche sono un po' quello che è il driver delle transazioni. Ah.
Ritornando al mito di Enea,
torniamo.
Il suo viaggio è stato tutt'altro che lineare, quindi è stato caratterizzato da tappe, errori, tempeste, per stare un po' insomma in tema di miti, e anche di deviazioni. Quindi, guardando la storia di Bikeflip, qual è stata la prova più difficile che hai dovuto affrontare? Se ce n'è una.
Sono molteplici, come anticipavo prima. A ogni fase c'è la propria sfida, cioè la prima fase dove effettivamente dovevamo lanciare la startup era quella di creare un software, quindi avere un sito internet accessibile insomma dal mondo insomma dei ciclisti da poter acquistare, per poter acquistare e vendere biciclette. E voi mi direte, così come ho pensato anch'io al tempo, a creare un software, insomma un sito internet è una cosa banalissima.
No.
Sì, per me lo era, assolutamente. Io ho detto, vabbè, insomma, anche perché avevo fatto il mio e-commerce per vendere l'abbigliamento, al tempo l'avevo fatto con Shopify e WooCommerce, insomma, mi sembrava essere una cosa tutto sommato semplice, quindi ho detto, vabbè, ascolta, vabbè, ci vorranno 5-10 mila euro, effettivamente poi è fatta. Questo sia io che Fabio, quindi ecco, voglio splittare un po' quello che è la colpa. In realtà poi...
Le responsabilità.
Le responsabilità, esatto. In realtà... Come approccio, ricordo ancora, abbiamo deciso di contattare 10 agenzie che sviluppavano o sviluppano siti internet per avere un'ottica quanto più chiara possibile di eventuali preventivi, insomma, e approcci allo sviluppo. E non vi prendo in giro dicendovi che abbiamo ricevuto preventivi da 50.000 euro, che era il più basso, un'agenzia, insomma, in Est Europa, a preventivi tipo di 2 milioni e mezzo di un'agenzia italiana. E lì si è anche caduti le nuvole, perché mi hanno detto, ma come 2 milioni e mezzo per fare un sito? Cioè, cosa vuol dire? Perché? Mi hanno detto, anche perché noi ci presentavamo dicendo vogliamo creare l'autoscout delle biciclette, senza alcun tipo di effettivo, concreto output. Cioè, l'autoscout delle biciclette sembrava una cosa talmente ovvia che, però in realtà adesso, essendoci all'interno da qualche anno, capisco che effettivamente ci sono delle peculiarità o dei sviluppi tecnici che effettivamente, insomma, devono essere... insomma, spiegati bene se vogliono essere raggiunti in termini di quello che è un approccio, un'agenzia, perché ci sono delle difficoltà tecniche enormi qualora si vada in una direzione piuttosto che un'altra. Quindi questo, diciamo, che è stato il primo effettivo scoglio che abbiamo affrontato, quello dello sviluppo della piattaforma. E contestualmente anche, mi verrebbe a dire, quello di avere un database che potesse permettere di caricare biciclette in maniera automatica. Cioè, mi spiego meglio: se voi caricate un'automobile su AutoScout ad oggi, AutoScout vi suggerisce innanzitutto la lista dei brand, dopodiché una volta che scegliete, faccio per dire Fiat, vi suggerisce la lista dei modelli, quindi Fiat Panda piuttosto che le altre. Una volta che sceglie Fiat Panda, vi suggerisce i modelli in termini di, non so, motore, dopodiché di tutti quelli che sono gli accessori. Nel mondo bici questo è forse ancora più complesso, perché ci sono ancora più modelli che nel mondo auto. E soprattutto ci sono un'infinità di allestimenti delle biciclette stesse. Quindi abbiamo avuto veramente molta difficoltà a creare un database che contenesse quante più biciclette possibili per standardizzare il processo di inserimento. Perché se non avessimo standardizzato il processo di inserimento, non avremmo avuto la possibilità di far cercare per modelli specifici a quello che è l'utente. Perché se ognuno, come si fa su, ad esempio, Marketplace, inserisse un titolo scrivendo quello che vuole scrivere, poi ovviamente cerchi nel titolo quando in termini di un acquirente, insomma, che cerca il prodotto, cerca, e Facebook dà come risultati le parole che trova all'interno del titolo e la descrizione, ma è veramente molto sommaria come ricerca. Quindi per rendere effettivo, per rendere efficiente l'acquisto e la vendita, abbiamo dovuto creare questo database, e è stata una seconda sfida molto importante, per cui abbiamo impiegato, ricordo ancora, 25 studenti che effettivamente hanno copiato e incollato informazioni all'interno di un database, un file Excel, insomma, enorme, e lo facevano, insomma, a tempo perso, nel senso che lo facevano dopo gli studi, ma era una mole di lavoro importante. L'abbiamo fatto per diversi mesi, insomma, finché siamo riusciti ad arrivare a un database che contiene circa 100.000 biciclette e che permette effettivamente adesso di inserire le biciclette in maniera automatica. Questa è stata la sfida, diciamo, quando abbiamo iniziato. Ad oggi la sfida, potrei dirvi, che è quella di crescere in maniera effettivamente sostenibile, nel senso che ad oggi è un'azienda vera e propria con dei dipendenti, bisogna riuscire a scalare e fare in modo che diventi ancora più efficiente. E quelle rientrano, insomma, X cose da fare, e ogni giorno ce n'è una.
Wow!
Sì, direi che sei stato veramente molto esaustivo, e questa storia è forse una di quelle più costruite tra quelle che abbiamo... Sì. Ascoltato fino ad ora. Quanto all'ultimo aspetto che hai trattato te, quindi, insomma, al fatto dell'impresa con numerosi dipendenti, sappiamo che ad oggi la Bikeflip, insomma, conta un team di circa 25 persone, e quindi ti chiediamo come si costruisce una squadra così numerosa, capace di reggere il peso del viaggio che, come Enea, diciamo, ha compiuto nel mito, tu stai compiendo con la tua squadra.
Allora, secondo me non so darvi una risposta, perché non è che avessi né studiato...
Apprezziamo la sincerità.
Non ho né studiato e né fatto diversi corsi, insomma, per riuscire a farlo in maniera ottimale. Lo si è fatto contestualmente alle possibilità che si sono presentate, quindi abbiamo raccolto capitale, c'era bisogno di crescere, c'è bisogno di trovare persone, quindi insomma un po' in rush, abbiamo trovato le persone effettivamente di cui avevamo bisogno. Però ecco, le startup tendenzialmente vanno appunto a fasi, cioè raccolgono capitale, crescono molto, poi c'è una fase un po', diciamo, leggermente di stallo finché si raccoglie altro capitale e si cresce, insomma, in maniera ancora importante di nuovo. In queste fasi, quindi, ecco, si fanno non sempre scelte super ottimali, ma non per darmi nessun merito o non per darci meriti, diciamo che ad oggi abbiamo un team che è veramente sul pezzo, sono tutti molto affiatati e sono molto contento. Il driver principale che cerchiamo di trasmettere è quello della passione, cioè non si lavora in Bikeflip semplicemente per quello che è lo stipendio, poi probabilmente lo dice qualsiasi tipo di altro imprenditore con cui parlate, insomma, ecco, ma io mi sento di dire che effettivamente vedo questa cosa come un valore all'interno delle persone in bike, poi siete benvenuti insomma a trovarci
volentieri.
Avrete modo insomma di vedere con i vostri occhi. Siamo tutti molto giovani, diciamo che l'età media è sotto i 30 anni. Abbiamo anche tante ragazze insomma in azienda che portano, secondo me, adesso non voglio parlare di differenze di genere, ma insomma hanno sicuramente un contributo che è veramente necessario a quello che è la crescita del progetto. E quello che accomuna tutti è effettivamente la passione, cioè abbiamo un gruppo su WhatsApp dove dopo vi faccio vedere, insomma qua non so se si riesce a vedere in camera, ma ieri sera a mezzanotte stavano coscrivendo, cioè a me queste cose qua fanno, mi viene la pelle d'oca a dirlo, perché mi sembra impossibile che in un'azienda ci siano team che a mezzanotte si scambiano insomma messaggi tra colleghi, perché effettivamente vuol dire che c'è insomma volontà di parlare, di andare avanti, di condividere insomma pensieri, idee. Non si parla soltanto di lavoro, si parla anche insomma di cose completamente off, però è un sinonimo che il clima insomma all'interno dell'azienda sia positivo, ci sia un bel team, ecco.
Sì, di che siano affiatati.
Assolutamente,
tra di
sono
loro.
Veramente molto contento. Facciamo anche diversi momenti di condivisione.
Famosi team building, esatto, che vengono proposti anche a noi dentro, sì, in GTN.
Abbiamo fatto uno ad esempio a Campiglio, ma non perché Campiglio volevamo spendere tanti soldi, ecco.
Beh, assolutamente. Però Campiglio.
Siamo andati a, vado a memoria, fine ottobre, quindi penso il periodo peggiore, perché non è né periodo invernale né periodo estivo.
Beh, il periodo del foliage.
Esatto. Eccola l'altra.
In una casa che insomma appartiene a un mio conoscente, di conseguenza si è presentata l'opportunità, e spendendo relativamente poco, quindi abbiamo deciso quella zona. Però abbiamo fatto questo team building in 3 giorni, anche lì è andata molto bene, dove effettivamente abbiamo condiviso attività, siamo andati a arrampicare, siamo andati a fare un po' di camminate in montagna. Quindi c'è un team che è veramente molto effettato e ne vado super fiero, perché anzi diciamo che un'azienda alla fine sono persone, e se abbiamo raggiunto dei successi è effettivamente grazie alle persone che sono a bordo.
Certo, sicuramente. Adesso mi hai fatto venire in mente ottobre, anche noi siamo andati in ritiro 3 giorni con GTN, non mi ricordo dov'è che eravamo?
Val Sugana, in una valle, vabbè, un posto board di GTN non vogliatemene, però un po' più infelice, ecco, di Madonna di Campiglio.
Sì, assolutamente. Vabbè. Però sì, è vero, sono sempre momenti che ti crescono. Siamo tornati più stanchi di prima, possiamo dirlo.
Come sempre. Però è stata veramente una bella esperienza.
Sì, assolutamente. E ritornando sempre un po' a riprendere il mito, poi siamo quasi in chiusura. Enea non è solo un viaggiatore, è appunto una guida, quindi essere un CEO implica allo stesso tempo essere sia il protagonista della propria storia, ma anche un po' il faro, no? per gli altri e quindi per tutto il team. Come tu riesci a gestire questa pressione che deriva dalla necessità di prendere decisioni importanti e anche dalla responsabilità per il tuo ruolo?
Allora, rispondendo sinceramente, ovviamente ci tengo ad ammettere che anche io, perché sono una persona come gli altri, insomma, ho dei momenti in cui dico, cavolo, non ne veniamo fuori, e è veramente molto difficile, magari anche al di fuori del lavoro, cioè non soltanto all'interno degli spazi di lavoro. Quello che però riesco effettivamente a fare, ma non perché non sono un superumano, perché ho questa, probabilmente, momento in cui spengo il cervello, si dice quando fai l'atleta, spegni un attimo e ti lanci, come dicevamo prima, da ovunque, effettivamente lo faccio anche dal punto di vista lavorativo, cioè se c'è un problema grande in questo momento non riesco a gestire, o so che non ho risorse per farlo, ho la possibilità, o riesco a metterlo da parte, e quindi in quel momento lì non ci penso. Facendo questo, effettivamente, non è che non risolvo il problema, in quel momento lì non ho le possibilità di risolverlo, di conseguenza non ci penso e vado avanti col prossimo task, insomma, da fare, per riuscire effettivamente a portare avanti quelle che sono le operatività o l'azienda in un modo positivo, perché se poi ci si focalizza sui problemi, che possono essere potenzialmente anche in questo istante infiniti, perché effettivamente ne abbiamo di diversi, non ti muovi più. Quindi cerco in un certo senso di mettere in un'altra sezione nel mio cervello quelli che sono gli eventuali problemi, focalizzarmi sulle attività realmente importanti e proseguire insomma portando avanti l'azienda. Poi ovviamente insomma ribadisco, non sono né superumano e soprattutto non sono qua a salvare vite, non sto facendo il lavoro più importante del mondo, assolutamente no, e neanche con il successo più grande del mondo non sono Altman insomma con ChatGPT. Però ecco, nel mio piccolo mi rendo conto che effettivamente ci sono delle giornate in cui le cose non girano e di conseguenza è necessario fare un po' da faro per il team, portando positività e cercando effettivamente di trovare soluzioni ai problemi, perché sennò ci si incarta.
Beh, questa dote comunque di riuscire a staccare la spina e diciamo muoversi, andare oltre e accantonare per un momento diciamo l'eventuale problema è... è notevole, nel senso che non credo che sia, cioè non è scontato, non tutti riescono.
Ma è forse un po' anche, adesso non voglio dire pazzia, ma cioè credo che mi manchi un po' la percezione del rischio, cioè non so come dirvi, cioè se effettivamente mi fermassi un secondo a dire ma ti rendi conto di quanta roba stai portando avanti, quali potrebbero essere le conseguenze se non dovesse andare? Non mi pongo queste domande perché sennò insomma non andrei avanti. Questo penso, ripeto, valga per qualsiasi persona che faccia sport, che faccia università, che faccia qualsiasi progetto, insomma, dove si spinga un po' fuori i propri limiti. Ma mi rendo conto che effettivamente questa cosa qua derivi da una sorta di minimizzo un pochino quello che potrebbe essere eventualmente il problema, ecco, dal punto di vista lavorativo. Poi magari dal punto di vista personale ho diverse altre difficoltà, però questo direi che potrebbe essere forse una dote, o non dote, ma al momento io reputo una dote che mi appartiene.
Sì, è sicuramente una dote, cioè perché a volte... Cosa hai da ridere? Cioè, hai capito com'è questa situazione? Sempre così.
Vabbè, almeno ci facciamo due risate.
Perfetto, vengo a trovarmi anche settimana prossima.
Ma quando vuoi! No, stavo dicendo, sicuramente è una dote, perché non è facile quello che tu hai detto, cioè c'è chi invece si prende,
io ti capisco,
si prende tutti i problemi, ne fa un dramma esistenziale, non riesce poi a essere più pragmatico e andare avanti, quindi cioè, secondo me sono una di quelle doti che i CEO dovrebbero avere, perlomeno nella mia testa. E comunque, per giungere alla conclusione di questa chiacchierata,
siamo già alla fine?
Purtroppo
avanti,
sì,
almeno
ancora un po'?
Un paio d'ore.
Beh, stiamo qui, ci facciamo una chiacchiera. E quindi, appunto, ti chiedo di darci tre consigli, ma proprio veloci, fast, per un giovane ragazzo che probabilmente in questo momento ci sta ascoltando e che ha questa idea nella testa di creare una startup, quindi di intraprendere questo viaggio. Al volo, tre proprio.
Di non mollare, cioè se hai un'idea portala avanti, anche se ti dicono di non farlo, se è la tua passione soprattutto fallo. Di ascoltare tanto quelli che sono i consigli di altri, ripeto, non ad esempio di mollare, se hai un'idea portala avanti, ma i consigli, essere aperto di testa è assolutamente fondamentale, e se possibile fare riferimento a strutture che possano darti una mano nel portare avanti il progetto, cioè ad esempio a Rovereto c'è il progetto manifattura, insomma, o comunque altre realtà che effettivamente ti danno una mano nell'incanalare insomma il tuo progetto imprenditoriale. E la terza, di non farti sotterrare dei problemi e guardare sempre quello che è il lato positivo del progetto, perché altrimenti insomma basta la prima difficoltà per mollare tutto, e non è questo insomma il modo per riuscire a vincere. Io sono convinto, e si leggono storie infinite anche online di imprenditori che hanno provato 1000 progetti, hanno fallito 1000 volte prima di riuscire effettivamente a arrivare al successo, quindi credo che sia anche normale, e di conseguenza questi sono i tre, diciamo, secondo me, consigli che mi sento di dire.
Quindi, giovani imprenditori all'ascolto, ascoltate questi consigli del signor Maranelli. No,
signor, ecco, questo confermo.
No, del giovane Andrea Maranelli. Ops, adesso non viene più.
Prossima settimana, cancellato.
Esatto. Io
la
e
registrazione,
te.
Esatto.
Beh, voi ridete, ma quando Giulia mi aveva intervistato per...
Giulia, la nostra associata,
esatto,
dell'area
Giulia.
PA.
Per Forbes, praticamente io avevo chiesto se potevo rientrare tra i 30, under 30 di Forbes praticamente, ma avevo appena superato i 30 e di conseguenza la mia collega mi ha iscritto a 40 di Forbes. E questa cosa qua sinceramente mi ha un po' fatto male, ecco, mettiamola così, perché effettivamente pensare che devo iscrivermi a Forbes 40, insomma...
Ma saresti il più giovane tra tutti loro.
Sarei il più giovane tra tutti loro, ma rientra comunque con la categoria lì. Quindi, ascolta, piuttosto di avere questo titolo, magari è meglio
non mettiamolo,
che è meglio.
Però io mi rendo conto, cioè io tra un po' è il mio compleanno, non quando uscirà questa puntata, li avrò già purtroppo compiuti, però comincio a sentire un po' il peso di essere vecchio anche dentro l'università.
Sì, qualche cappello bianco ce l'hai.
Ma finisci. No, però nel nostro piccolo mondo, quale l'università, Io sono più verso la fine che verso l'inizio. Cioè, li vedo i ragazzini giovani, mi sento una vecchia lì che cammina per i corridoi.
Sì,
tu
sì, no, condivido appieno.
Ah,
l'altro
ecco.
Giorno stavo guardando appunto i ragazzi che stavano studiando, avevano i manuali del primo anno, oddio, ho detto, mamma mia, quanta tensione che avevo quando dovevo studiare io quelle robe lì.
A me ogni tanto aprono la porta, super gentili, mi fanno, prego signora. No, però voglio dirgli, cioè, ho 3 anni in più di voi, come vi permettete? No, una roba drammatica. Però vabbè.
E pensa quando farai un podcast e ti dicono il signor Maranelli. A quel punto lì capisci che sei veramente
taglia,
arrivato.
Taglia, chiunque dovrà editare questo podcast, tagli questa parte.
E veniamo a noi, alla conclusione di questa puntata, di questa chiacchierata. Allora, la novità di questa seconda stagione del podcast Dolomites è una domanda di chiusura che siamo solite fare a tutti i nostri ospiti. E la domanda è la seguente: quando eri piccolo sognavi di fare da grande un lavoro che potesse essere simile a quello che stai facendo adesso, o non ne avevi la più pallida idea?
Io sognavo di diventare campione del mondo di bici. Quello era il mio sogno, insomma, nel cassetto. Quindi in realtà non è esattamente quello che sto facendo, ma in realtà è abbastanza, insomma, in linea, perché comunque è un obiettivo, non dico simile, ma è comunque tanto ambizioso nel mondo bici. Non è quello di diventare campione del mondo, ma è quello di diventare la piattaforma di riferimento per comprare e vendere biciclette, quindi comunque prendersi questo primato, e di conseguenza direi che in un certo senso sto portando avanti quello che è il mio sogno fin da piccolo.
Beh, dai, bene.
Bello.
Ci piace.
Sì.
E appunto, facciamo una piccola chiusura riportandoci appunto al mito di Enea, che ci ricorda che il suo percorso non è stato fatto di scorciatoie, anzi era un percorso lungo, pieno di ostacoli, ma guidato da una visione chiara. E infatti la storia di Andrea ci ricorda proprio questo, ovvero costruire qualcosa di duraturo significa accettare l'incertezza, assumersi delle responsabilità e continuare a pedalare anche quando la strada è in salita.
Grazie mille Andrea per essere stato qui con noi oggi e per averci raccontato la tua storia e la storia di Bikeflip. Speriamo che questa possa essere di ispirazione per molti dei nostri ascoltatori. Se questo viaggio vi ha incuriosito, vi invitiamo a scoprire Bikeflip, che è una realtà che unisce sport, sostenibilità e che nel suo piccolo sta contribuendo al cambiamento nel modo di pensare la mobilità del futuro.
Ovviamente ti ringraziamo per aver viaggiato con noi. È stato un piacere.
Un ringraziamento speciale anche ai nostri ascoltatori, ai quali ricordo che se siete interessati e curiosi di scoprire storie come quella di Andrea, vi invitiamo a seguirci su Spotify e sugli altri nostri canali social. Da Samba Radio è tutto, alla prossima puntata di Dolomites.
Ciao!